ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi abbiamo un ospite per me di eccezione, però ognuno poi ha il suo parere, il suo giudizio, e anche per la sua puntualità con cui ha sempre dato il suo servizio anche a Radio Cooperativa. Sto parlando del dottor Vittorio Borraccetti, che è stato al Consiglio Superiore della Magistratura, se non vado errato, e che quindi conosce il problema della giustizia, dell'amministrazione della giustizia dal di dentro, e che ha affrontato parecchie situazioni, parecchie vicende anche. E vorrei proprio, Vittorio, tanto grazie che sei tornato qui all'Ovile di Radio Cooperativa, un po' malmessa, sai, in questo periodo, ma ci lavoriamo per dare la possibilità a tutte le persone di poter usufruire anche di questo servizio. Allora, c'è stato il via dell'anno giudiziario, ci sono state parecchie giudizi e parecchie anche polemiche, mi pare, perché le cose non quadrano, ma all'interno proprio della stessa giustizia, della stessa persone che ci lavorano dentro ogni giorno. E il ministro Nordio credo che abbia parecchie lacune che non permettono una gestione così serena e anche con prospettiva di soluzione veloce di alcune problematiche. Io do naturalmente quello che ho trovato scritto in un giornale, ma non sono competente, quindi ti darei immediatamente la parola, e in modo che tu possa esprimere un po' come vedi la situazione oggi.
Grazie Albino e buongiorno a tutti. Per me è sempre un piacere, posso dire così, comunque lo faccio volentieri, parlare di giustizia a Radio Cooperativa. Ormai sono parecchi anni che io sono fuori dall'attività vera, conservo l'interesse per la giustizia che dovrebbe avere ogni cittadino, e comunque non ho dimenticato la lunga esperienza che ho fatto nella amministrazione della giustizia. Sono stati 47 anni lunghi di professione di magistrato, e quindi penso di poter portare un contributo di riflessione. E ne abbiamo parlato altre volte, perché abbiamo sempre affrontato i temi che erano di attualità. C'è un dato costante, che parliamo sempre di crisi della giustizia. E cosa significa crisi della giustizia? Significa che l'amministrazione della giustizia, così com'è nel nostro paese, in Italia, non soddisfa prima di tutto i cittadini, e poi si presta a ricorrenti polemiche e contrassegna anche la posizione politica dei partiti o delle coalizioni che stanno al governo e all'opposizione. Quindi è un tema sempre attuale, è un tema che suscita sempre divisioni. Partirei dall'interesse dei cittadini, che dovrebbe essere quello fondamentale, che dovrebbe stare a cuore anche a chi governa o comunque a chi si occupa della cosa pubblica. L'interesse dei cittadini sarebbe di avere una giustizia che intanto decida le cause civili e penali in tempi ragionevoli. E questo è un dato critico permanente della giustizia italiana. I tempi sono sempre molto lunghi, sono sempre molto lunghi. E tuttora, nonostante alcuni piccoli passi avanti, la durata dei processi è troppo lunga rispetto alle attese di giustizia delle persone. Il tempo non è una variabile indipendente nella giustizia, perché anche la decisione più giusta che intervenga a distanza di troppi anni dal fatto è una decisione che non si può definire giusta. Il tempo è un aspetto di qualità della giustizia. E purtroppo da questo punto di vista, nonostante il tema sia all'ordine del giorno da molti anni, veri progressi non sono stati fatti. Tra le tante cose su cui si può ragionare, parlando di tempo, parlo della giustizia penale e del tema della prescrizione, per esempio. La prescrizione è il tempo che passa dal reato che è stato commesso e che segna, in termine tecnico, l'estinzione del reato. Cioè, dopo un certo numero di anni dal reato commesso, il reato stesso è come se non fosse mai esistito, si prescrive. Su questo tema ci sono stati, in materia di giustizia penale, grosse polemiche e ci sono state anche polemiche recenti. Perché? Perché a parte la categoria dei reati molto gravi, che sostanzialmente non si prescrivono mai, succedeva che la prescrizione finisse per annullare i processi e per far considerare come mai avvenuti i reati, proprio in materia dei reati dei cosiddetti colletti bianchi, i reati contro la pubblica amministrazione, i reati in materia economica e commerciale. E naturalmente questo veniva utilizzato da chi incappava in contestazioni di questo tipo per eludere alla fine la giustizia. Dall'altra parte è anche vero che molti di questi processi avevano tempi troppo lunghi, diventavano processi di durata troppo lunga. Ma qui, invece di trovare un punto di equilibrio, si sono creati due fronti contrapposti. Un fronte che voleva che i reati commessi dai colletti bianchi, in particolare, non si prescrivessero mai, in sostanza. E l'altro che voleva che si prescrivessero molto presto. E dietro c'era l'interesse, anche politico, di chi era colpito da quelle inchieste e da chi invece quelle inchieste le usava politicamente. C'è stato un momento di equilibrio. È stata prima la riforma durante uno degli ultimi, cito i ministri tanto per capirci, una riforma fatta da Orlando e poi soprattutto una riforma fatta da Marta Cartabia, già Presidente della Corte Costituzionale e Ministro del Governo Draghi, che aveva creato un punto di equilibrio. Cioè il tempo di prescrizione era un tempo ragionevole, Ma che cosa è successo? Che appena è cambiato la maggioranza, è cambiato il governo, abbiamo una maggioranza di centrodestra, e la maggioranza di centrodestra ha voluto ripristinare un sistema che rende la prescrizione molto più breve, molto più rapida, naturalmente sempre in un campo dei reati che riguardano quelli che abbiamo definito in termini un po' schematici i colletti bianchi. Quindi, ecco, qui non si è partiti da una domanda: fra l'esigenza comunque di dare giustizia e l'esigenza comunque di non far durare un processo penale tenendo la persona imputata in condizioni di sofferenza per troppi anni, troviamo un giusto equilibrio? No. Alla fine ha prevalso l'impostazione di chi, avendo presente soprattutto una certa categoria di reati, vuole che, se è possibile, abbastanza presto il processo si chiuda e il reato venga in qualche modo cancellato. Devo andare ad esempi, perché sennò fare discorsi di carattere generale e teorico è un po' più complicato e soprattutto rischia di non farsi capire bene. Avete sentito anche ricordare la discussione sull'abuso d'ufficio. Questo reato, l'abuso di ufficio, prevede che chiunque, investito di pubbliche funzioni, usa del suo potere in determinate situazioni per favorire qualcuno, avvantaggiare qualcun altro o danneggiare qualcun altro, beh, risponda di questo reato, che è l'abuso d'ufficio e che è previsto in moltissime legislazioni. Nei delitti contro la pubblica amministrazione è un po' il reato di chiusura, perché ci sono i reati più gravi, la corruzione, la concussione, ma c'è questo reato di chiusura che colpisce quelle condotte che sono consistono sostanzialmente in uno sviamento di potere, cioè la condotta di qualcuno che è investito di pubbliche funzioni, che usa queste funzioni non nell'interesse generale ma per favorire qualcuno o per danneggiare qualcun altro. Bene, su questo reato si è creata una discussione, una polemica. I contrari a questo reato dicevano che il pericolo di essere denunciati per abuso d'ufficio induceva i sindaci, altri pubblici amministratori, dirigenti pubblici a non firmare, tradotto, induceva a essere molto cauti nell'assunzione di responsabilità fino al punto di non assumersi e di omettere gli atti, tutti argomenti in realtà alla fine molto poco consistenti. Anche qui un punto di equilibrio sarebbe stato: riformuliamo questo delitto in modo da ridurre la discrezionalità nell'applicazione nei limiti in cui è possibile. No, è prevalsa la linea: togliamolo di mezzo. Perché è prevalsa la linea che vuole, ci tornerò fra un attimo, limitare la possibilità di controllo da parte della magistratura. Questa è la realtà.
Cioè togliere alla magistratura la possibilità di...
Togliere alla magistratura la possibilità di verificare se, in presenza di una denuncia per questo reato, ci sono gli estremi o meno della sua sussistenza. E così pure avevamo nel nostro ordinamento un reato che è il traffico di influenze. Il traffico di influenze è la condotta di chi, essendo in una posizione di funzione pubblica, di potere, usa questo per influenzare la decisione che deve essere presa da un altro pubblico ufficiale, anche qui per favorire o danneggiare qualcuno. Insomma, in sostanza, c'è un'area che è quella caratterizzata dall'uso del potere pubblico a fini privati, sostanzialmente, senza arrivare alla concussione o alla corruzione. Ma insomma, c'è un uso caratterizzato dallo sviamento di potere, che in qualche modo era oggi punito e che secondo questa maggioranza non deve essere più punito. Anche qui, dove stia l'interesse dei cittadini o ci sia invece l'interesse di determinati settori della società, è facile da intuire. Vado avanti con gli esempi riferiti alla polemica di quest'ultimo periodo, le polemiche di quest'ultimo periodo. Ricorderete, ricomincio così, la situazione del carcere è una situazione drammatica. Ci sono un numero di suicidi verificato molto grave, la situazione di sovraffollamento dappertutto, la carenza di figure professionali all'interno dell'amministrazione penitenziaria che possono dare concretezza alla finalità di rieducazione che è prescritta dalla Costituzione. Cosa si dovrebbe fare in una situazione così grave, oltre che intervenire per umanizzare le condizioni di detenzione delle persone, oltre a intervenire quindi sui fronti materiali, e che dall'edilizia carceraria alle figure professionali adeguate? Bisognerebbe evitare di mandare la gente in prigione se possibile, cioè ridurre l'area del delitto penale, cioè fare in modo che la sanzione penale, soprattutto in carcere, sia riservata solo ai casi più gravi, alle condotte più gravi che violano i beni fondamentali delle persone e della società. E invece a cosa abbiamo assistito? Vi ricordate i rave party, le polemiche che ci sono state per alcuni raduni musicali in aree diverse del nostro paese, giovani che affluivano, facevano musica, in violazione delle leggi, certo. Però, insomma, che questo fosse un pericolo pubblico gravissimo, insomma, ce n'era, correva molto, tant'è che un raduno musicale che si era verificato, che si stava verificando nel primo tempo dell'amministrazione di governo del centrodestra, è stato tranquillamente sgomberato senza difficoltà, d'intesa tra i giovani che erano andati e i loro rappresentanti e la polizia. Che cosa ha fatto invece questa maggioranza? Ha introdotto un nuovo reato, ponendolo con pene molto gravi, che per colpire i raduni illegali, in sostanza, come se fosse un'emergenza. E invece si era verificato un paio di volte, era stato risolto senza problemi, ma ha introdotto un nuovo reato con pene gravi. Poi facciamo un altro esempio. Ci sono gli attivisti giovani dell'emergenza climatica che hanno fatto azioni eclatanti, discutibili. Per esempio le azioni del blocco stradale che hanno fatto a Roma e in altre città, secondo me non sono positive, non sono da fare, però vengono fatte per svegliare l'opinione pubblica sul tema dell'emergenza climatica, del cambiamento climatico, del riflesso che ha questo cambiamento sulle nostre vite, sulle vite delle generazioni future. Non sto qui a dire cose che si conoscono benissimo. Ecco, qui cosa si è fatto? Si è inasprito, anche con pene, il reato di blocco stradale. Si sono ipotizzate pene molto più severe per chi imbratta le opere d'arte, per esempio, tutte azioni che personalmente non approvo, però le cui motivazioni, insomma, rimandano a problemi esistenti. E quindi è un po' sbagliato usare addirittura, radicalizzandolo, lo strumento penale. E anche qui nuovi reati, possibilità di arresti, possibilità di carcere. Poi c'è un'ironia dei fatti, perché questo governo adesso sta facendo l'esperienza dei blocchi stradali fatti dagli allevatori, fatti dagli agricoltori, i quali fanno dei blocchi stradali ben più pesanti di quelli che facevano gli ecoattivisti. E qui però nessuno osa dire molto, perché è perché si tratta della una protesta con diverse ragioni al suo interno e che viene da categorie che questa maggioranza pensava di avere favorevoli. Ma vedete cosa succede? Se si lavora sull'emergenza, fai l'emergenza per punire gli ecoattivisti e ti trovi qualche mese dopo con gli agricoltori, con i trattori, e qui hai più paura a punirli, no? Perché c'è un consenso dell'opinione. Ecco, proprio quello che non si deve fare, intervenire sul diritto penale in una logica di sfruttare l'emergenza del momento, il consenso del momento, perché la gente si indigna, la gente si arrabbia, e allora per dimostrare di fare la voce grossa aumento le pene, più carcere. Allora, quando vi dicevo all'inizio che parlare della giustizia, parlare di giustizia, affrontare il tema dell'amministrazione di giustizia, si dovrebbe fare a partire dall'interesse delle persone, dall'interesse dei cittadini. Qui no. È tutto piegato alla convenienza politica. Parlavo prima della situazione carceraria. E qui spesso gli atteggiamenti della cultura che sembra stare dietro questa maggioranza è un po' l'atteggiamento di chi, non dico che arrivi fino ai punti sprezzanti di un ministro come Salvini che dice marcire in galera, buttiamo via la chiave, spesso si è espresso in questi termini, però certo la cultura che sta dietro è quella che tende a dire: beh, i problemi di chi sta in carcere vengono per ultimi, sono in fondo quelli che hanno violato la legge. Cioè c'è una non detto di stigma sociale definitivo, altro che finalità rieducativa, altro che tutela della dignità della persona, anche se è la persona che ha commesso un reato ed è in carcere.
Ecco, c'è il problema di tanti suicidi, poi che è una cosa che fa impressione, questa qua, e non lo so come si possa, perché c'è un peso sempre più forte su queste cose qua, che poi è collegato, guardiamo anche gli omicidi, i femminicidi, poi tutto collegato come sistema sociale poi.
Beh, certo, quando si parla della questione penale, il rinvio tra come si configura il diritto penale e qual è la cultura presente in una società è un rinvio obbligato. Tu hai accennato al tema dei femminicidi. Ecco, allora, questo è un tema su cui si può fare un ragionamento un po' diverso da quello che abbiamo fatto finora, diverso ma non del tutto scollegato. Femminicidi e violenza maschile sulle donne, diciamo così, di cui abbiamo avuto anche recenti episodi, uno recentissimo di ieri, di quel gruppo di giovani adolescenti egiziani che ha stuprato una ragazza di 13 anni a Catania. Allora, qui è uno dei campi in cui la sensibilità pian piano affermata ha creato un sistema di leggi molto severo, e giustamente severo, ha creato una corsia preferenziale per le denunce che le donne che subiscono violenza fanno, ha creato una corsia preferenziale negli uffici di procura per la trattazione di queste denunce, per la trattazione di questi processi. Tutto sacrosanto. E è uno dei pochi campi in cui c'è stata una reazione che ha tenuto conto dell'interesse delle persone, questo. Però, ne facevi un cenno tu, non è con il diritto penale che si vince. Il diritto penale è necessario, insostituibile. La giustizia deve esserci, la repressione deve esserci. Ma il problema è di fondo. Sono i rapporti all'interno della società, è la cultura, il contrasto alla cultura maschilista e, come si usa dire, patriarcale, ma qui il discorso dovrebbero farlo altri, io mi limito solo ad un cenno. Anche qui c'è un aspetto importante, dobbiamo convincerci che problemi gravi come questo, che hanno sicuramente un aspetto penale e quindi di giustizia indispensabile, e però hanno una serie di nodi problematici di tipo culturale e sociale che vanno affrontati. Non possiamo pensare di risolvere queste cose con il carcere o con la pena. Carcere e pena sono necessarie per chi commette questi reati. Ma anche qui, non con un atteggiamento di espulsione dalla convivenza civile di chi questi gravissimi reati commette. Colgo l'occasione per fare una riflessione, perché è collegata. Un paio di settimane fa è partita, per fortuna si è fermata subito, l'hanno firmata in pochi, una petizione che voleva che l'avvocato difensore dell'omicida di Giulia Cecchettin, che è un professore di diritto penale dell'Università di Padova, fosse rimosso dall'incarico di docente dell'Università di Padova perché difendeva, non mi ricordo come si chiama il ragazzo lì, l'accusato dell'omicidio di
Filippo
Giulia Cecchettin.
Filippo.
Sbagliatissima quella, perché difendere una persona non significa difendere il delitto, significa difendere la sua vita, la sua esistenza. Certo, è uno che è accusato di aver ucciso, una cosa enorme, e però lo Stato di diritto, ma prima dello Stato di diritto, la nostra concezione della convivenza, non parliamo poi se in una società ci si ispira al cristianesimo, perché allora... Ma questa concezione della convivenza è tale perché chi non ha rispettato la vita, l'integrità e la dignità di un'altra persona, noi lo rispettiamo. E questa è la differenza tra lo Stato di diritto e chi uccide, chi ruba, chi rapina, il mafioso, il terrorista, che noi lo rispettiamo. Lo mettiamo nelle condizioni di non nuocere, lo giudichiamo, applichiamo una pena, ma lo rispettiamo nella sua dignità di essere umano. Ho richiamato questa cosa, questa assurdità di censurare una persona perché fa quello che la Costituzione prevede, difende una persona accusata. E questo spiega molto di come si capisce, si pensa il diritto penale e la giustizia penale. La giustizia non è mai vendetta, neanche nei casi più atroci, neanche nei casi più disumani. Ecco, a me pare che questa concezione non sia facile da accettare, da diffondere, ma questa è la base della nostra convivenza, tra l'altro questa è la base dello Stato di diritto. Come vedete, il quadro della giustizia penale, perché di questo stiamo parlando, è un quadro complesso, complicato, non si può affrontare a colpi di significazioni, non si possono polarizzare le posizioni. Un sistema penale equo è quello che punisce col carcere le cose più gravi, ma proprio le cose più gravi, che mette le persone in prigione solo quando non può fare altrimenti. Se no, cerca altri modi, cerca altre strade. E una giustizia penale che funzioni in tempi accettabili è strettamente legata ad un diritto penale molto contenuto, molto contenuto. E invece la strada che questa maggioranza ha imboccato, ma non è che le altre avessero fatto diversamente prima, è una strada in cui in realtà il diritto penale viene usato per fare la voce grossa, per dire, rispondere all'indignazione di un momento, per far fronte ad un'emergenza. Invece il problema è che bisognerebbe pensare in modo molto diverso. Queste cose però devo dire che io ho sempre pensato, ho cercato anche di mettere in pratica nell'esperienza professionale, sono cose che vengono dette da decenni e i risultati non sono stati tantissimi. Sullo sfondo c'è un'altra questione che voglio porre, poi dopo magari diamo spazio a qualche domanda se sei d'accordo.
Certo.
Ed è quella che è legata alla questione della giustizia penale, c'è la questione dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura. I magistrati sono quelli che applicano la giustizia, amministrano la giustizia e che per Costituzione costituiscono un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere, perché se i giudici, i magistrati in generale non sono indipendenti, la giustizia non esiste. Cioè, indipendenti vuol dire che il governo non può interferire in quello che fa la magistratura. La magistratura non può prendere ordini, il giudice non può prendere ordini da qualcuno, deve solo applicare la legge. C'è infatti una norma chiave della Costituzione che dice, l'articolo 101, i giudici sono soggetti soltanto alla legge, soltanto alla legge. In questo soltanto è molto importante, non possono essere soggetti a circolari che indirizzino l'interpretazione della legge o al volere del superiore, forse anche il presidente del tribunale, no. Il giudice che giudica non ha nessun superiore nel giudicare, può averlo nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio, invece se uno non va in ufficio e va a spasso invece di andare in ufficio, è chiaro che il presidente del tribunale lo deve richiamare, ma nel giudicare il giudice non ha superiori, non ha superiori, perché sennò non esisterebbe come giudice. Ma il fatto è che è sempre stato mal tollerato l'intervento del giudice penale nei comportamenti degli uomini politici. E mi ricollego qui a quello che dicevo prima sull'abuso d'ufficio e sul traffico di influenze.
Certo.
Esisteva fino alla 1988-89 l'autorizzazione a procedere, per cui per procedere nei confronti di un componente del Parlamento si doveva avere l'autorizzazione della Camera di appartenenza, ma questa norma è stata tolta più o meno cautamente sull'onda dello scandalo di Mani Pulite, quindi fine anni 80, inizio anni 90. Adesso, soltanto per arrestare un deputato o un senatore, è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza. Però in generale, se c'è una denuncia nei confronti di un esponente politico, di un amministratore pubblico, non c'è nessuno schermo, protezione. La magistratura deve indagare anche nei confronti delle persone investite di funzioni pubbliche. Se non che, se questo tocca gli esponenti di un partito o di una, soprattutto quando si tratta di esponenti della maggioranza, c'è un levare di scudi, si accusa la magistratura di essere politicizzata. E l'abbiamo sentito anche ripetutamente in quest'ultimo tempo a proposito di fatti rilevanti che riguardavano alcuni ministri, non voglio fare nomi, ma il punto è questo. Qualcuno vorrebbe limitare questo potere. Ecco che allora si affaccia...
Sono stati anche molti sindaci che hanno detto finalmente hanno tolto l'abuso d'ufficio.
Ecco, non tutti i sindaci.
No,
ecco,
no, ma molti.
Molti, ma perché qui c'è un equivoco di fondo, perché è possibile che in alcuni... Perché questo che sto dicendo io... No, non è che i magistrati abbiano sempre ragione e facciano tutto bene, perché qui potremmo aprire un altro capitolo e vedere le cose che sbagliate che spesso sono state fatte anche in questo campo. Però allora, se il problema è quello di evitare che ci sia un eccesso di discrezionalità nell'applicazione da parte della magistratura, si può fare in modo che, descrivendo la fattispecie di reato, che questa discrezionalità non ci sia. Ma alla fine, ripeto, alla fine lo sviamento di potere, l'uso del potere per favorire o danneggiare qualcuno, non può restare impunito con la scusa della paura della firma, capito?
A livello volgare, canno magna can.
Però non tutti i sindaci erano d'accordo. Tra l'altro, qualcuno ha fatto notare che la maggior parte delle persone imputate per questo reato non erano sindaci, ma erano dirigenti amministrativi, presidi di scuole. Voglio dire, l'abuso d'ufficio non è che toccava i sindaci. Dopodiché, questo è un terreno su cui è bene non avere certezze assolute. Però dare come messaggio che tolgo il reato che colpisce lo sviamento di potere mi sembra un brutto messaggio. Ma qui so che le opinioni possono essere molto divergenti. Un altro campo però su cui vorrei anche chiudere un po' questa prima parte di chiacchierata riguarda l'immigrazione. È una materia che confina col diritto penale, ma non è proprio diritto penale. Cosa facciamo delle persone che arrivano da noi clandestinamente? Le rinchiudiamo nei centri di permanenza temporanea in condizioni sostanzialmente inumane, lesive della loro dignità. Hanno prorogato i termini di permanenza in questi centri.
CPR.
Sostanzialmente si tratta di una detenzione senza titolo. E però lo facciamo. Qui violiamo diversi principi fondamentali della nostra convivenza. Io non voglio semplificare né banalizzare il tema dell'immigrazione, però mi pare che non interessi un po' più tanto a nessuno.
Nessuno.
E allora anche l'episodio grave
del suicidio,
della violenza consumata ai danni della tredicenne da quegli 8 egiziani. Quegli 8 egiziani sono arrivati con un barcone, sono stati messi dentro questi centri di accoglienza, dopodiché vengono liberati perché rimandarli indietro non si può per una serie di ragioni. E però, invece di creare le condizioni per un'integrazione possibile, per un'educazione e rispetto, per esempio in questo caso della donna, noi tutto questo, emarginandoli, buttandoli via, non lo facciamo. Per cui alla fine anche la condizione di clandestinità e di abbandono in cui le persone che vengono rinchiuse in questi centri e poi lasciati perché non si possono rimpatriare, perché non hai accordi con gli stati di provenienza, vengono abbandonati, lasciati a se stessi. Beh, insomma, tutto questo sostanzialmente dell'indifferenza, se non nell'approvazione della maggioranza. Anche qui c'è
a chi competerebbe denunciare questi reati?
Dunque,
e questi sono reati.
La detenzione è prevista dalla legge, quindi non è una violazione di legge. È la legge stessa. La legge ha passato dei vagli anche di costituzionalità e di anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il punto è questo, che ci vuole sempre l'intervento di un giudice che convalidi lo stato di detenzione provvisoria. Vi ricordate il caso della giudice apostolico, Yolanda Apostolico, che ha disapplicato in alcuni casi la detenzione applicata nei confronti di alcune persone e che è stata fatta oggetto di accuse di attacchi da parte di diversi esponenti politici, Salvini in testa. C'è un controllo giurisdizionale, ma deve essere attivato dagli interessati. Deve essere attivato dagli interessati che devono chiedere. Ecco, non tutti lo fanno, capito? Insomma, quella dei centri di detenzione temporanea è, secondo me, un problema di legalità, di rispetto dei diritti. Noi su questa strada, noi Italia, stiamo proseguendo un altro segnale di cosa significa stare in quei centri è dato dal suicidio di qualche giorno fa di uno di questi giovani che stava in uno di questi centri. Ecco, anche questo mi consente di ricollegare le osservazioni che ho fatto prima. C'è un modo di governare, utilizzando anche il diritto, in particolare il diritto penale, che insegue le emergenze, insegue il consenso, non pensa in modo generale, non pensa in modo sistematico. Mi rendo conto che è difficile, sono situazioni difficili da fronteggiare. Quella dell'immigrazione è una situazione molto difficile da fronteggiare. Ma certo, dimenticare l'umanità nel trattare le persone, ripeto, anche le persone più pericolose, dimenticare l'umanità, che non significa sottovalutarne la pericolosità, tutt'altro, è un grave problema, alla fine ci danneggia tutti. Mi fermerei qui.
Tutti fermi. Allora, fino a questo momento abbiamo ascoltato alcune considerazioni, ma anche una sintesi, direi, come atteggiamento complessivo del dottor Vittorio Borraccetti, che è stato anche uno di quelli che ha partecipato alla ANM, alla Associazione Nazionale Magistrati. Allora, c'è qualcuno che desidera parlare? Ha fatto una sintesi, direi, molto complessa, però molto chiara per quanto riguarda l'atteggiamento e per quanto riguarda anche le modalità. Qui, quell'articolo cui accennavo prima, diceva una cosa che mi ha abbastanza colpito, e cioè la tempesta di volere assolutamente intervenire e cambiare le leggi, ma con una velocità e un tempo che non permette nemmeno di vedere l'applicazione. Adesso c'è una telefonata, passo il telefono. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto Antonio.
Pronto, mi chiamo Antonio, telefono dall'Arcella. Chiedo al dottor Borraccetti, che saluto.
Buongiorno.
Sì, e chiedo questo. Che cos'è il populismo giudiziario? Per esempio, una sentenza esemplare, quando noi facciamo una sentenza per... come... perché per intimorire, cioè per far vedere un qualcosa che è sbilanciato rispetto alla ricerca della verità giudiziaria, un normale svolgimento degli atti giudiziari, perché io ho il bisogno di ricorrere al populismo, di accarezzare gli istinti più... alla fin fine escludenti, ecco, mi colpisce perché nelle cose che ha letto, che ha detto lei oggi, ho molto, e riflettendo su quello che sta accadendo, molto spesso mi viene in mente e il populismo giudiziario e quello che Anais dice la capocrazia, lo squilibrio del il comando, dare le... Mi fermo qui, buongiorno.
Buona giornata, vuoi dire qualcosa?
Beh, il populismo giudiziario è proprio quell'atteggiamento per cui dal giudice si vuole un intervento che sia coerente con l'emozione popolare di un certo momento in relazione ad un certo fatto. È successo un fatto gravissimo, si vorrebbe una reazione immediata. Il populismo giudiziario è un po' più difficile perché i tempi della giustizia non sono così brevi come magari l'emozione popolare vorrebbe, perché per quanto siano tempi da accorciare, da rendere abbastanza rapidi, insomma, i tempi della giustizia sono sempre tempi più meditati e deve essere così. La giustizia deve essere meditata, non è una giustizia che si possa fare in 448 in preda all'indignazione o all'emozione del momento.
Ma qua sul quell'articolo che ti accennavo, la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, sue parole, quando di un processo mediatico ha detto, riferendosi alla strage di Erba, l'opinione pubblica si divide fra innocentisti e colpevolisti, il clima generale rischia di influenzare negativamente la qualità degli stessi provvedimenti giudiziari.
Sì, è molto vero. Siamo sempre a parlare dell'atteggiamento verso la giustizia. Che nel caso che citavi allude al fatto che spesso in relazione ai casi che colpiscono l'immaginazione dell'opinione pubblica si tende a fare come col tifo calcistico, e mentre nel calcio è giusto che ci si divida a favore o contro una squadra, nella giustizia no. Nella giustizia occorre razionalità, freddezza, equità. La giustizia ha bisogno anche di essere equa. Per questo a me non piace sentir parlare di giustizia esemplare, perché la giustizia non deve essere esemplare, la sentenza non deve essere esemplare.
Poi sviluppi questo concetto dopo, do precedenza alla telefonata. Pronto? Lorenzo?
Scusa. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo di Abano.
Ciao.
Ciao. Se c'è ritardo della risposta. Niente, ho sentito l'ospite che ha parlato appunto di populismo, ma legislativo, cioè il Parlamento che fa delle leggi che sono populiste, dopo ci sono vari populismi. E ha parlato appunto di questi ultimi RAV, dei blocchi stradali, eccetera. Però volevo chiedere anche un'opinione su altri nel passato. Per esempio, anche la legge sull'omicidio stradale per me è populista, perché le leggi c'erano e da quando hanno fatto questa cosa qui, adesso spesso chi fa l'incidente scappa. Quindi, vabbè, ecco, e poi c'è anche la responsabilità civile dei medici. Anche lì ha fatto un disastro all'interno della sanità, oltre che altri problemi. Si mettono, fanno lo scudo, cose, quindi, e dopo addirittura ci metto anche la responsabilità civile dei giudici. Lì sono tutte leggi populiste, perché la giustizia non è dare a fare di queste cose leggi qui, perché come ha detto lei ha dei valori diversi e di conseguenza noi siamo messi male nella gestione stessa. Vi saluto tutti, buongiorno.
Grazie anche a te.
Completo la frase che stavo facendo prima a proposito della, certo, sentenza esemplare. Dicevo, sì, le sentenze non devono essere esemplari, devono essere giuste. Giuste in relazione alla vicenda di cui si occupano. I populismi, sì, è vero, c'è un populismo legislativo che si è manifestato, è una ricorrente, insomma, no? Spesso è stata usata di fronte a un fatto molto grave, facciamo una legge. E lei citava tra questo anche l'omicidio stradale. L'omicidio stradale, anch'io lo pensavo all'origine, per la verità noi partivamo da una situazione in cui l'omicidio colposo, cioè quello che è cagionato da una condotta negligente, imprudente o imperita, ma non è caratterizzato dal dolo di uccidere, è la conseguenza di un comportamento negligente, imprudente. Era punito con pene molto basse, da 1 a 5 anni in origine. Quando gli incidenti stradali sono diventati un fenomeno, ahimè, in espansione, ancora oggi lo sono, perché anche qui è uno dei campi in cui invece non c'è questo allarme che si verifica in altri settori, però il numero delle persone che muoiono negli incidenti stradali è un numero elevatissimo, elevatissimo, e soprattutto sono frequenti gli incidenti in cui muoiono i giovani. Da un certo momento in poi la sensibilità verso queste situazioni, questi incidenti, è aumentata, e dal mio punto di vista è stato giusto aumentare le pene. Probabilmente non c'era bisogno di creare una figura autonoma dell'omicidio stradale, perché bastava, come si era fatto in un primo tempo, prevedere nella norma che punisce l'omicidio colposo una pena più alta qualora la colpa fosse relativa alla violazione delle regole sulla circolazione stradale. Però lì è un populismo di facciata. Chiamiamolo omicidio stradale, così rispondiamo alla particolare sensibilità di chi si occupa degli incidenti stradali. È un populismo dell'etichetta, perché in sostanza le sanzioni aggravate sono mi vedono favorevole. Era giusto, è giusto colpire in modo più severo l'omicidio o la lesione derivante dalla violazione delle regole della circolazione stradale. Quindi il populismo delle etichette possiamo anche considerarlo benevolmente. È il populismo della sostanza, quando tu crei nuove fattispecie sull'onda, cioè nuovi reati sull'onda di un'emozione oppure di uno sdegno che colpisce tra l'altro una parte dell'opinione pubblica. Ecco, l'esempio appunto dei raduni musicali, o l'esempio, per esempio, un'altra materia su cui questa maggioranza fa un po' speculazioni è quella degli stupefacenti, insomma, questa idea di, sostanzialmente, sotto sotto c'è chi vorrebbe tornare a colpire il consumo. Anche qui, senza fare una distinzione importante, è bene scoraggiare l'uso delle sostanze stupefacenti, come si dovrebbe scoraggiare l'uso dell'alcol, del tabacco, come si fa, no? Quindi una campagna di educazione a tutela della salute, per cui è bene non drogarsi, è bene stare lontano anche dalla canna. Un altro è il piano normativo, cioè usare il diritto penale per colpire le condotte di chi magari si coltiva una pianta in casa. Insomma, non tutti i problemi sociali hanno bisogno di una risposta di diritto penale. Tutti hanno bisogno di educazione, di cultura, di discussione.
Sempre 049 880 9020. Stiamo ascoltando il dottor Vittorio Borraccetti. Allora, tu stai parlando in questo momento di... C'è una telefonata, meglio. Pronto?
Ciao Albino, sono Denis.
Sì, semplice, pacato, breve.
Sì, saluto anche il tuo ospite.
Buongiorno.
Il tuo ospite, il dottor Borraccetti, ha usato spesso il termine noi. noi vogliamo noi. C'è però un piccolo problema, perché se le colpe sono sempre del populismo o del popolo, no? Bisognerebbe anche che il popolo avesse anche gli strumenti per poter spiegare perché decide quello che decide, a parte che non decide niente. C'è una canzone di Berto che ho sentito anche ieri sera, che dice che prima o dopo cambieremo chi deciderà, e se fossimo noi invece a decidere, vabbè, non vado avanti. La Corte Costituzionale ha affermato che la legge elettorale è incostituzionale. Se non sbaglio sono 5 legislature che si, cioè quelli che vanno a votare, io non ci vado, quelli che vanno a votare non vanno a votare, scelgono dei nominati dalle segreterie di partito. Prima di parlare di colpe bisognerebbe parlare di responsabilità o di irresponsabilità. Ho letto un libro parecchio tempo fa, degli anni 60, che parlava del carcere, adesso non mi ricordo neanche il titolo, diceva che politici in carcere praticamente non ne finisce mai neanche uno. Da noi si dice il pesce puzza sempre dalla testa, invece sembra che il pesce sia la pancia che la prima a deteriorarsi, cioè il popolo, il populismo. Dico l'ultima cosa, perché Albino mi ha detto di essere veloce. Un certo Francis Jennings, che è uno storico statunitense, dice che la rivoluzione americana è stata fatta non dal popolo, o dai populisti, o dai leghisti, o da chissà chi, ma è stata diretta emanazione di un'elite, fatta di schiavisti, di gente che aveva praticato il genocidio dei nativi americani, aveva utilizzato i neri come schiavi nei campi, e questi poi hanno eletto o hanno nominato i giudici in quella che è la più grande democrazia al mondo. Quindi i giudici facevano gli interessi di chi? Del popolo o delle elite che aveva i soldi? Buona giornata.
Grazie, buona giornata anche a te. Sei stato breve, grazie.
Faccio solo alcune precisazioni. Quando dico noi, mi riferisco a noi come società, come comunità di persone che vivono assieme. Come populismo non è un atteggiamento del popolo, ma è un atteggiamento di soggetti che, soprattutto in campo politico, perseguono il consenso per arrivare al potere o per rafforzare il proprio potere. È un atteggiamento di chi si vuole strumentalizzare il popolo. Poi un'altra precisazione: cosa vuol dire popolo? Perché il popolo in realtà è un insieme di persone all'interno del quale ci sono opinioni diverse, orientamenti diversi. Quindi il popolo come tale è un po' difficile da crearlo come soggetto. È vero che neanche nella nostra Costituzione c'è scritto la sovranità appartiene al popolo, ma la saggezza dei nostri costituenti ha fatto scrivere subito dopo: la sovranità appartiene al popolo, che l'esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Neanche il popolo è un sovrano assoluto. Neanche il popolo, neanche la maggioranza del popolo è un sovrano assoluto, perché il limite sono le forme e i limiti, e sono quelle forme e quei limiti che costituiscono la democrazia. L'appello al popolo è il mezzo usato molto spesso nella storia dai singoli o dalle oligarchie tiranniche. L'appello al popolo è spesso usato da chi il popolo lo vuole sottomettere. E non mi azzardo qui ad entrare in discorsi storici, osservo solo che tutte le rivoluzioni sono fatte da elite. Il popolo casomai si ribella, fa le ribellioni, ma tutte le rivoluzioni sono fatte da elite. Tutte, se lei va a vedere nella storia, si accorgerà che è così. Insomma, io non farei del popolo un feticcio. Ci metterei tante precisazioni accanto a questo termine.
Sempre 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa. Siamo in ascolto del dottor Vittorio Borracchetti. Ho visto qui le osservazioni che venivano fatte qui, la, dice la bulimia riformatrice, parlano della bulimia riformatrice. Quella definizione, bulimia riformatrice, del presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei, che descrive il rotolare impazzito di una legge sull'altra. Una grande riforma divora la precedente, già dimenticata, senza mai considerare i risultati ottenuti, anche per valorizzare i lati positivi e correggere gli altri. Signora, il principio basilare per cui anche la giustizia richiede una relativa stabilità. C'è una telefonata, te la passo subito. Pronto?
Quando sono Lorenzo di Avalo, scusa, ma volevo dirlo prima perché dopo invece in altri due non l'ho detto. C'è il microfono molto basso della, o le cuffie della, dell'ospite, ecco.
Hai ragione. Sono alte. Va bene. Okay. Grazie, è stato gentile, grazie che mi hai avvisato. Allora adesso vuoi rispondere un
La
attimo?
La bulimia?
Sì.
È un po' vero, non un po' vero, tragicamente. Dunque, partiamo dal 2019, no? Abbiamo votato nel 2018, no? Il primo governo giallo-verde, Bonafede ministro, riforma della prescrizione. Cade il governo, governo giallo-rosso, Conte 2, Orlando ministro, se non ricordo male, intervento sulla prescrizione ancora una volta. Governo Draghi, ministro Cartabia, intervento sulla prescrizione. È un po' vero, a prescindere dal merito delle riforme, è un dato. Ogni ministro della giustizia negli ultimi anni ha cercato di intervenire su alcuni temi facendo riforme. È vero, senza aspettare da parte del successivo governo, il successivo ministro, di verificare gli effetti. Direi che però il peggio l'ha fatto Nordio e la sua maggioranza. Nordio, che aveva più volte, scrivendo sui quotidiani, di cui era opinionista, fatto professione di liberalismo e di una giustizia penale che fosse ispirata ai principi liberali e che quindi riducesse l'area della sanzione penale, beh, proprio Nordio ha fatto esattamente il contrario. E i progetti che ha sono progetti molto negativi, perché mirano a limitare soprattutto la capacità di intervento del pubblico ministero, che è l'organo che per Costituzione ha l'obbligo di ricevere le notizie di reato e di perseguire i reati che vengono commessi.
Allora, c'è qua, qua dice un titolo che se, insomma, è un titolo che fa un po' impressione. Pier Giorgio Morosini è il presidente del Tribunale di Palermo.
Sì.
E dice: politica mai così distante dai problemi reali. Al sud è un assist alla mafia.
È un po' però quello che ho cercato di spiegare, cioè la lontananza. Poi, sai, i titoli semplificano un po' i ragionamenti. Certo che In una zona come quella della presenza mafiosa, indebolire la tutela della legalità, anche togliendo questo reato dell'abuso d'ufficio di cui parlavo prima, è in qualche modo fare un favore alla mafia. Il fatto è che forse anche di contrasto alla mafia non ci sono le idee chiare all'interno di questa maggioranza. Abbiamo una Presidente del Consiglio che ha spiegato la sua motivazione politica con riferimento a Borsellino, ucciso nella strage mafiosa del 92, e abbiamo quindi una presidente che si rifà all'esempio di uno dei magistrati più intransigenti nel contrasto alla mafia, e poi di fatto però si indebolisce complessivamente, non solo intervenendo su alcune fattispecie di reato, ma soprattutto indicando la magistratura come una istituzione che deve essere sottoposta a qualche controllo da parte del potere esecutivo, perché alla fine l'idea di separare il pubblico ministero dai giudicanti, qui entreremo in un altro tema, dai giudici, di separare il pubblico ministero dai giudici, è un'idea che alla fine indebolisce fortemente il pubblico ministero.
Allora, sempre 049 880 90 20, anch'io sono in difficoltà perché ho un funerale, scusate, ma tra poco avrò un funerale anch'io. Allora, possiamo concludere altri? Vuoi concludere un attimo? Vedere
ci sono
un
altre
po'?
Domande? No.
No, è aperto il telefono, quindi no. Il telefono è a disposizione, quindi non è chiuso. Se, io andrei anche verso la conclusione, perché purtroppo un impegno.
Il discorso resta aperto, è solo un pezzo di discorso, ci sono tante altre cose che... su cui dovremmo riflettere, però dico, quando parliamo di giudici, quando parliamo di magistratura, parliamo dei diritti e delle libertà dei cittadini, di questo parliamo. Ci sono poi gli aspetti tecnici, ci sono poi tanti problemi, però parliamo di questo, non parliamo del potere dei giudici. Il potere dei giudici è un modo per assicurare la tutela dei libertà e dei diritti dei cittadini. E la democrazia non è ogni tanto andiamo a votare e chi vince prende tutto. La democrazia è un sistema in cui, accanto al momento elettorale, che è fondamentale, che è quello che crea i presupposti perché il governo sia democratico, è anche un sistema in cui ci sono contrappesi al potere del governo, in cui ci sono importanti diritti e le libertà delle persone, insomma, in cui il potere è diffuso, non concentrato.
E vuoi fare l'ultima telefonata e poi chiudiamo. Pronto?
Pronto, buongiorno. Belluno.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Buongiorno, Tommaso da Belluno.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi. Io posso?
Parla. Pronto? Sì, pronto.
Posso?
Sì.
Bene, io volevo commentare un attimo una cosa che ho sentito sulla base di una cosa che ho letto. Premetto che io sono una persona molto ignorante in materia di dinamiche della magistratura. Sono un umile uomo di strada, quindi mi scuso già per gli errori che probabilmente emergeranno nella mia formulazione. E io ho letto il libro, entrambi i libri dell'intervista di Sallusti a Luca Palamara, dove si menziona, dove si rende chiara che il giudice è soggetto soltanto alla legge, però in maniera molto dettagliata e precisa si racconta anche come i giudici in fin dei conti siano forse più soggetti a quelle che sono le pressioni interne delle proprie correnti. Allora io, nell'ottica del diritto del cittadino di vedere tutelati i propri diritti, rivendico il diritto del cittadino a che anche le procedure interne non viaggino secondo dei canali un po' ombreggiati, diciamo, perché ufficialmente il giudice è soggetto soltanto alla legge. Nella realtà il giudice è soggetto a molte pressioni anche politiche, insomma, da quello che ho potuto vedere. Io vi ringrazio per quello che potrete completare o smentire di quanto ho appena detto.
Grazie.
Buona giornata. Grazie
altrettanto. E tengo chiuse le telefonate, per cui ti rispondi e poi porti alla conclusione.
No, mi pare che le sue osservazioni rivelino un grado di conoscenza abbastanza preciso della vicenda. Dunque, la vicenda Palamara è una vicenda bruttissima della storia della magistratura, però va anche presa per quello che è. È una vicenda che riguarda il modo con cui sono state effettuate o si effettuavano alcune nomine ai posti direttivi e semidirettivi. Cioè, non hanno la questione di Palamara non ha a che vedere all'esercizio della giustizia, all'amministrazione della giustizia, ma al modo con cui si amministra la carriera dei magistrati. È vero che i magistrati possono essere sensibili alle loro aspettative di carriera, e da questo punto di vista, ripeto, la vicenda è una vicenda molto grave, però intanto è una vicenda abbastanza circoscritta, su cui è stata fatta anche una speculazione interessata, di cui sono dimostrazione quei due libri che lei ha citato, non a caso curati e scritti da Sallusti, che sul punto giustizia è espressione, diciamo, dell'atteggiamento berlusconiano tenuto nel corso dei decenni passati. Non nego né minimizzo la gravità della vicenda di Palamara, credo che però sia una vicenda che rimane circoscritta alla gestione della carriera dei magistrati, ad alcune vicende, mentre altro è il discorso riferito al modo con cui si amministra la giustizia. Allora, i giudici possono fare bene o possono fare male, come tutti gli esseri umani in tutte le professioni, però ritengo che non ci sia in realtà condizionamento che parta dalla prospettiva di carriera, perché tutto sommato il Consiglio è un organo che garantisce, nonostante sbavature e critiche, comunque l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati. Nessuna, in sintesi e concludendo, nessuna sottovalutazione della gravità della vicenda Palamara, ma dalla vicenda Palamara non si traggono conseguenze sul modo concreto con cui i magistrati esercitano la giustizia nelle singole vicende portate al loro esame.
Bene, una risposta precisa anche questa. Allora, ci salutiamo, ringrazio tutti gli interventi e le domande che sono state poste, e ringrazio anche il panorama che è stato illustrato in questo momento. Rimangono ancora certi altri punti, mi pare che tu ne abbia anche accennato che ci sarà tempo, e spero anche voglia di tornare presto a Radio Cooperativa. Ti ringrazio tanto, Vittorio. Sono dalla parte del microfono. Vi ringrazio tutti, ciao, e ciao. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, ciao, ciao.